Allora utilizzo un meccanismo diverso, che è un meccanismo di immedesimazione. Meccanismo nel quale di fronte a un determinato comportamento, una determinata situazione, che, guardate bene, mi è propria, cioè la posso fare anch'io quella cosa. Allora, il mio modo di rappresentarla non è più un modo di scriverla in un'immagine mentale, che è in qualche modo esterna, ma il mio modo di rappresentarla è quello di viverla in prima persona. Cioè, il comportamento che io vedo di fronte a me genera in me tutta una serie di attivazioni, di circoli, di circuiti nervosi, che sono quelli che io utilizzo per eseguire lo stesso comportamento. Sono quelli che avrei attivi se io mi trovassi in quella situazione. Quindi, ad esempio, se io vedo voi che scrivete sui vostri appunti, capisco che state scrivendo, non tanto perché questa immagine viene in qualche modo decodificata, trasformata in qualche cosa che io conosco, ma perché il mio sistema motorio si attiva allo stesso modo come se io scrivessi. Allora, questo tipo di meccanismo ha una serie di vantaggi, soprattutto legati all'interazione sociale, alla comprensione di quello che fanno gli altri individui della mia specie, della mia società. Ed è che la decodificazione di questo genere è molto più rapida, perché noi naturalmente un'analisi cognitiva che può essere più lunga e complicata. Cioè questo sistema di medesimazione è un sistema che si attiva in maniera molto rapida, quindi la capacità di comprendere la situazione che mi sta di fronte diventa molto veloce. Quasi niente. Quindi, il sistema mirror, che è indicato in questo schema, è un sistema che utilizza le stesse strutture che vengono utilizzate dagli stimoli esterni o dagli stimoli interni della nostra volontà per che cosa? Per creare, pianificare ed eseguire comportamenti. Abbiamo uno stimolo esterno. Noi raccogliamo l'informazione attraverso un sistema sensoriale che le trasmette a un sistema effettore, il quale programma ed esegue un comportamento. Lo stesso, se ne abbiamo uno stimolo interno, viene voglia di fare qualche cosa, attiviamo il sistema effettore che programma ed esegue il comportamento. Il sistema mirror utilizza lo stesso circuito non per eseguire ma per comprendere il significato di un comportamento osservato intorno a noi. Notate bene, deve essere qualcun altro che fa qualche cosa proprio del nostro repertorio comportamentale. E quindi questo sistema serve a che cosa? Serve a comprendere, serve a capire. A capire il significato delle azioni che abbiamo fatto, l'intenzione che ha l'individuo di fronte a noi, cioè quello che è il prevedibile sviluppo della sua azione, fino all'empatia, cioè a comprendere le emozioni, forse anche alcune sensazioni. Dico alcune sensazioni perché di nuovo comprendere le sensazioni in questo caso è legato soprattutto al loro contenuto emotivo. Vedremo che esiste un'attivazione mirror non tanto per la percezione del corpo stesso, ma più per sensazioni di dolore emotivo, cioè per informazioni sensoriali che hanno un contenuto emozionale. Ok? Allora, quello che faremo nei prossimi tre istruzioni, è quello di seguire la storia. La scoperta è la storia della ricerca dei neuroni, sui neuroni miopi, sui sistemi miopi di 10-15 anni. E divideremo in due modi. Oggi discuteremo sostanzialmente di neuroni miopi e la scimmia, della loro scoperta. Domani occuperemo dei sistemi mirror dell'uomo che corrisponde alla ferita. E sabato ci occuperemo di emozioni e sensazioni. E poi delle teorie divergenti che associano questo tipo di sistema, effetti di questo tipo di sistema ad alcune patologie, come in particolare l'autismo che arriva. E essendo una patologia della soggettività, ben si presta per la soggettività.
Nessuna reale obiezione a sistemi miro, anche perché, c'è da dire una cosa, questo a lode del gruppo di Parma, di Rizzolatti, che ha scoperto i neuroni miro, ecco, e di quelli che ci hanno lavorato fino adesso, che l'evidenza sperimentale è molto solida, soprattutto nella parte iniziale sulla scimmia. Quando si va sull'imaging sull'uomo diventa un po' più... ma l'evidenza sperimentale sulla scimmia che farò vedere adesso è molto forte. Ok? Allora,
comprendere le dimensioni, perché questa storia comincia dal sistema motorio. Giacomo Rizzolatti, professore di fisiologia all'Università di Parma, e i suoi colleghi, il dottor Gallese,
Dassi e altri, lavoravano sulla corteccia premotoria. Erano,
alla fine degli anni 80, era un gruppo di fisiologi molto bravi, molto qualificati, che lavoravano sulla corteccia premotoria. Ora, questo è l'emisfero sinistro di Nascimia e queste sono le aree che ci interessano. Abbiamo l'area motoria primaria, che da fine si chiama F1, è importante ricordare. E poi queste aree, da F2 a F7, che costituiscono nell'insieme l'area 6, come conoscete, di cui la parte superiore si chiama corteccia supplementare motoria, mentre la parte inferiore si chiama corteccia motoria. L'altra regione che ci interesserà sarà questa regione posteriore alla corteccia somatosensoriale primaria, questa è una regione posteriore del lobo parietale. Allora, all'inizio della nostra storia questi signori lavoravano su questa regione che era molto poco esplorata.
Era nel equilibrio in interesse, era parte del capitolo dedicata a spiegare cosa fa il senso, l'opus motorio, eccetera, eccetera, il controllo dei muscoli, dei movimenti.
Dopodiché si sa un po' di quello che fa
la corteccia supplementare motoria, si dice che avviene la programmazione del movimento. Ed è per esempio quell'area che si accende, che si attiva, negli esperimenti classici di ormai 15 anni fa di Per Roland, quando pensate di compiere un movimento complesso.
Quando andate a vedere che cosa serve l'area premotoria,
c'è scritto poco, un po' di una mano, un po' di un'altra. E poi c'è un problema di sovrapposizione. Quest'area, F5, non nelle scimmie naturalmente, ma negli umani, è un'area molto strana. Perché se la guardate dal punto di vista dei motoristi, è un'area che controlla soprattutto i movimenti della mano o della bocca.
Ed è così nella scimmia, come vedremo.
Ma se la guardate dal punto di vista diverso, vedete conto che quest'area si chiama anche l'area di Broca, ed è l'area di Mura, è la terra dell'articolazione. E questo rende ancora più difficile capire perché un'area che sembra un'area veramente motoria poi diventa un'area così importante per una funzione così diversa. Allora, diciamo che quello che si sapeva dei neuroni di quest'area era che nella scimmia,
torniamo a parlare di scimmia adesso,
era che si occupava dei movimenti della mano, sì, dei movimenti della bocca, della faccia. E i ricercatori del farmaco studiavano che cosa? Studiavano il movimento di pressione, cioè cercavano di capire come veniva controllato un semplice movimento di pressione di questo genere. Cioè il movimento con cui la mano afferra un oggetto.
Che non è affatto un movimento semplice, perché
afferrare un oggetto presuppone che voi calibriate il vostro movimento sulle dimensioni dell'oggetto, sulla sua posizione rispetto a voi e sul suo peso.
Quindi è un movimento già piuttosto complesso e c'era una buona evidenza che questa regione fosse importante per verificare funzioni. Ora, questa regione aveva una serie di connessioni
che le davano un significato funzionale all'esterno, le davano tuttora la regione F2 e F5 serve tuttora per un movimento di pressione, non è che ha cambiato il suo ruolo, la sua funzione è stata ampliata. Comunque si trova all'interno di un circuito in cui le regioni anteriori della corteccia motoria, cioè la parte alta, la parte supplementare motoria e la parte bassa, ricevono due tipi di informazioni diverse e nell'insieme queste informazioni producono
uno stimolo, un'attivazione dell'area motoria primaria che produrrà alla fine il comportamento. Allora, fondamentalmente queste aree hanno connessioni diverse, perché l'area supplementare motoria ha connessioni soprattutto con la corteccia prefrontale, che è quella che dà motivazione al movimento. Questa è un'area che però rappresenta volontà, quindi la stessa volontà dell'azione è parte e viene iniziato dalla corteccia premotoria. Mentre la corteccia premotoria riceve informazioni dalla corteccia parietale, temporale e occipitale, non direttamente dalle cortecce primarie naturalmente, ma ho indicato così di proposito la freccia, riceve un'area dove convergono informazioni di diversa natura che servono per. Perché cosa? Servono per la programmazione del movimento, cioè tutte quelle informazioni che servono per sapere dove sta l'oggetto, come è, come si comporta e cosa devo fare per prenderlo. Notate bene che troveremo più avanti che lo stesso tipo di informazioni vengono inviate anche in questa regione della corteccia parietale. Come vedremo, è importante in una fase addirittura precedente. Quindi questa regione riceve una serie di informazioni sensoriali che non ci dicono, non ci servono per riconoscere l'oggetto, ma ci servono per interagire con esso. Questa è una sezione della corteccia in questa regione, questa è la regione F5, e come vedete è una regione piuttosto complessa, fatta di molte aree. Lo dico questo perché in realtà vi renderete conto che c'è una. Non vi renderete conto perché semplificheremo, ma c'è una suddivisione di queste aree, di molte sottoaree, che la situazione non è affatto così semplice da un punto di vista anatomico e di struttura della corteccia. Comunque, in questa corteccia si trovano una serie di regioni che codificano per movimenti di diverso modo, nei quali abbiamo dei neuroni che rispondono contemporaneamente sia a stimoli motori, sia al movimento, sia a stimoli visivi. Allora, in particolare, abbiamo il sistema che dalla corteccia parietale va a F4 e un altro sistema parallelo che dalla corteccia sempre parietale, non importa se sia anteriore, dimenticatevi tutta questa anatomia perché è molto complicata e non c'è niente. E l'altro che va a F5. E la cosa importante è che la differenza sostanziale tra l'area F4 e l'area F5, cioè le due aree della corteccia premotoria, è che una codifica per movimenti prossimali, cioè movimenti che riguardano la sfera vicina, quindi movimenti di raggiungimento dell'oggetto, mentre F5 controlla i movimenti distali, cioè i movimenti di afferramento, di pressione dell'oggetto. Quelli di cui noi ci occuperemo sono fondamentalmente neuroni di F5. Allora, in F5 troviamo una serie di movimenti motori, di neuroni, scusate, che hanno delle caratteristiche fisiologiche particolari. Vale a dire che ci sono dei neuroni che rispondono sia alla visione dell'oggetto, che sarà l'oggetto del movimento, sia al movimento stesso. Per esempio, questo neurone, che chiameremo visuomotorio, è un neurone che si attiva sia quando noi afferriamo l'oggetto, questa linea indica il momento in cui afferriamo l'oggetto, e questa linea tratteggiata verticale. Invece il grafico riporta l'attività. Vi spiegherò in dettaglio cosa significano questi grafici tra un momento. Questo è l'unico che viene Quindi il livello di attività, vedete che l'attività di questo neurone è correlata con la apprensione di un certo oggetto alla luce, con l'apprensione dello stesso oggetto al buio, ed è correlata anche, non è attiva, anche semplicemente quando l'animale, la scimmia, fissa l'oggetto.
Ok? Questo è il tipico neurone visomotorio, che è sempre attivo. Nella stessa area però troviamo dei neuroni che sono a predominanza motoria, e cioè che scaricano solo durante i movimenti di frenzione, sia che l'oggetto sia visibile, sia che l'oggetto sia non visibile. Perché c'è bisogno di fare questa distinzione? Siccome il neurone potrebbe scaricare anche alla semplice vista dell'oggetto, se voi non sapete in questo momento se sta scaricando per il movimento o per la visione. Quindi, il fatto che sia un neurone motorio deve essere che scarica per la tensione sia la luce che al buio, quando la visione non è possibile, chiaro? Questo neurone però invece non scarica, non è attivo quando fissa l'oggetto. E mentre invece ci sono neuroni che sono preferenzialmente visibili, cioè scaricano durante la tensione, scaricano durante la fissazione, ma non scaricano quando c'è tensione del buio. Ok? Quindi, e vorrei sottolineare una cosa che sfugge, ma che è importante quando considerate questo tipo di cerebro. La corteccia cerebrale, non primate, ma la corteccia quella di un bambino cerebrale, ha una fibrilleria enormemente complessa. E c'è un progetto adesso, che si è dato 10 anni di tempo, che è appena cominciato, nel quale si cercherà di ricostruire il circuito di una colonna corticale nella corteccia sensoriale, per cercare di capire che cosa, come è fatto questo circuito. Tutta la nostra analisi viene fatta su singoli neuroni, perché sono singoli neuroni. Singoli neuroni di cui non sappiamo qual è la posizione, il ruolo che deve agire qui. Noi stiamo semplicemente studiando le proprietà di singoli elementi all'interno del circuito. Non sappiamo che cosa fanno questi neuroni. Noi sappiamo soltanto che all'interno del circuito di quell'area corticale ci sono neuroni con certe proprietà. E da questo facciamo un enorme salto e inferiamo quello che deve essere il ruolo dell'interno del circuito. Per cui non è strano il fatto che voi all'interno della stessa area trovate neuroni che praticamente hanno delle proprietà completamente diverse l'uno dall'altro. Essenzialmente non sappiamo che cosa fanno una volta che sono assemblati nel loro contesto. Per tutto questo che, come è stato dimostrato, per esempio per la corteccia visiva, l'attività di un singolo neurone cambia completamente a seconda del contesto della simulazione e quindi dell'attività dei neuroni che stanno intorno. Ma non creiamo troppi dubbi, troppe complicazioni. Diciamo semplicemente che questo è il limite della tecnica che noi possiamo utilizzare oggi per studiare la proprietà. Arrivo, o studiare la proprietà di un solo neurone, oppure studiare globalmente la proprietà di tutta l'area, come accesa o spenta. E
basta funzionare. Come si fa a studiare la proprietà di un neurone in un animale di neurone?
Non è particolarmente complicato, perché si fa un impianto di un elettrodo di Mora su cui sta funzionando la simulazione di sonda, e l'impianto è fatto in anestesia naturalmente, dopo che ormai si vede l'altro elettrodo è stato una testa, vive normalmente così come vivono normalmente sta funzionando anche
si può spostare l'elettrodo,
motori, disumotori e dominanti visivi. Quindi non è solo un'area motoria, è un'area anche dove vengono codificate delle caratteristiche sensoriali di questo oggetto.
Nella teoria classica, lo studio della funzione dell'area corticale, oltre alla registrazione, il sistema studiato come l'area funziona, che cosa fa l'area, è quello dell'identificazione della lesione, potete scortarla, oppure potete attivarla, inattivarla, iniettando il contento delle sostanze, che sono degli agonisti del gas, quindi scopenza e materialmente limitata, la documentata. Allora, l'idea è che le informazioni che arrivano alla corteccia prefrontale F5 siano informazioni relative all'oggetto da prendere, relative alle caratteristiche motorie, cioè alle caratteristiche delle parti dell'oggetto che possono essere appunto oggetto di prensione, e che questo viene inviato all'F5 ed F5 utilizza queste informazioni per programmare un evento di pressione che sia adeguato alla forma dell'oggetto che vogliamo prendere, per esempio alla forma della tazzina o alla forma del somato, un argomento completamente diverso. Ora, in effetti, se noi inattiviamo il tecito nel muscimolo, quello che vediamo è che non è impedito il movimento di sanzione, quello che è completamente disorganizzata è la sua relazione in termini di velocità, forza, cinematica rispetto all'oggetto che si deve afferrare, no? In questo esperimento la scimmia deve afferrare questo granellino, piccolino che scorge davanti a lei, e quando il potente muscimolo è ancora capace di effettuare un movimento, vedete, sbaglia, deve correggere, deve modificare il movimento in corsa, e dopo una serie di errori mette il doppio del normale, dopo 100 secondi per arrivare a terra. Che cosa significa questo? Come sapete, con il nostro movimento volontario è un movimento balistico, è un movimento che viene fermato in maniera preventiva, che viene lanciato, definito così com'è, non può essere modificato in corsa. Qualsiasi modificazione che facciamo in corsa presuppone una riprogrammazione del movimento e quindi un rallentamento del tempo. È esattamente quello che vedete in queste condizioni. Cioè, la programmazione del movimento balistico è sbagliata e quindi il movimento deve essere corretto, si interrompe il programmato. Quindi questa sembra essere la funzione di F5 nella corteccia frontale nel movimento di prensione, cioè quella di raccogliere e codificare informazioni significative dal punto di vista motorio dell'oggetto da afferrare. Allora, come funziona F5? F5 funziona perché i neuroni, i circuiti, i tessuti codificano azioni sul vostro contenuto. Cioè, i neuroni di F5 sparano, scaricano, non tanto in relazione al movimento, a parte del movimento, ma in relazione alle interazioni. Perché sono neuroni che scaricano per la tensione, neuroni che scaricano per lo trattamento, eccetera. Quindi viene un vocabolario di azioni fatte. All'interno di F5 c'è un repertorio di azioni possibili che l'individuo può utilizzare per programmare movimenti complessi, che sono la somma di movimenti semplici, oppure per associare in maniera più appropriata le informazioni sensoriali relative all'oggetto, quello che vogliamo fare all'oggetto, e il comportamento adeguato per interagire. Naturalmente diverso se voglio colpire questa palla con la racchetta o se voglio prendere in mano il piede. Chiaro? Che significa che sul versante motorio i neuroni del sensibile devono modificare per l'azione, e la differenza tra azione e movimento qual è? Qual è la differenza tra azione e movimento?
E l'azione
non è necessariamente. Esatto, l'azione si caratterizza da una finalità, il movimento no. Quindi sul versante motorio codifica l'azione, mentre sul versante sensoriale devono codificare per caratteristiche dell'oggetto che siano rilevanti ai fini dell'azione. Un momento vedremo che dunque breve traduzione per spiegare due cose tecniche perché ce le troveremo sempre e perché vi serviranno per capire le riferimenti che vedremo. Allora, questa figura messa insieme rappresenta un esperimento in cui noi registriamo l'attività elettrica di un neurone, di un neurone corticale, per esempio un neurone corticale, in relazione con un certo comportamento. Comportamento in questione è questo movimento di pressione. Questo movimento di pressione avviene in un certo tempo, che è qui indicato nella sequenza del movimento e qui indicato in ascissa. Questo esperimento noi lo ripetiamo più volte, perché dobbiamo fare una specie di sorta di altre. Perché di nuovo l'attività del neurone è sì correlata al movimento, ma non è che il neurone sia silenzio attivo, seconda del comportamento di questo. Quindi va ripetuta più volte. Ognuna di queste tracce di segmenti verticali rappresenta una di queste prove, dove segmenti verticali rappresentano singoli potenziali azioni. E questa linea qua sotto rappresenta la rappresentazione cinematica del movimento, cioè un modo per vedere quando il movimento avviene, quindi per poter correlare facilmente, direttamente, la scarica del nostro neurone con l'attività, con il comportamento stesso. E quindi vedete che lo stesso comportamento viene ripetuto più volte. E più volte viene registrata la scarica del neurone. Questa figura è la stessa e qui abbiamo invece semplicemente fatto la somma dei potenziali d'azione che abbiamo registrato momento per momento. Qui abbiamo un'attività globale del neurone attraverso tutte le prove. E questo ci permette di rappresentare in maniera visiva come vale l'attività in relazione al movimento. Vedete che tutte le tracce sono allineate, come per l'altro che abbiamo visto sabato scorso, tutte le tracce sono allineate sul tempo che corrisponde al momento della tensione. Chiaro? Allora, tutte le figure che vedremo oggi e parte anche domani sono costruite in questo modo. Chiaro per tutti? Ok. L'altro breve excursus tecnico è sul principio della stimolazione magnetica trascranica di energia, che è un sistema che ci permette di vedere qual è lo stato di stimolazione dei circuiti. La stimolazione trascranica è una stimolazione che utilizza il campo magnetico per stimolare determinate aree trascranica. È una cosa che si usa in clinica perché è sperimentale per scopi diagnostici. Stimolando determinate aree corticali e vedete qual è l'effetto che si può fare un momento una sensazione. Nella fattispecie, cioè
in questo contesto la stimolazione però viene utilizzata non tanto per rievocare il comportamento, ma per determinare come lo stato di attivazione dei circuiti. Allora, quello che si fa in questo caso è quello di usare la stimolazione transcranica, una stimolazione transcranica molto bassa, è capace di evocare di per sé una risposta, e di registrare con l'elettroencefalogramma un potenziale evocato. Potenziale evocato motorio, cioè registrare dalla corteccia motoria la risposta indotta da questa stimolazione. Allora, se il circuito è inattivo, noi registreremo con una serie di prove, il meccanismo di Haber, come vi ho spiegato l'altra settimana, registreremo che cosa? Una certa risposta. Ma se quando noi facciamo questa stimolazione sotto soglia il nostro circuito è già attivo, il potenziale evocato che utilizzeremo sarà maggiore. Quindi confrontando il potenziale evocato in condizioni di riposo o durante l'esecuzione del movimento che ci interessa, noi potremo sapere se il circuito che stiamo stimolando sotto soglia è attivo in quel momento. Chiaro? Sì o no? Sì? No? E allora, perché non lo dico? Allora, se il mio circuito è a poco, e io lo stimolo con un stimolo basso, otterrò un piccolo segnale. Ma se il mio circuito è attivo in quel momento, produce di per sé un segnale, e io lo stimolo ancora, il segnale che otterrò in città sarà maggiore, chiaro? Allora, io però non so se il circuito è attivo o inattivo, io so semplicemente che il soggetto in quel momento sta facendo un certo comportamento, sta facendo una certa cosa. Allora, per sapere se quel circuito per quell'area corticale è attivato durante quel comportamento, io confronto la stimolazione, l'effetto della stimolazione transcranica quando l'individuo è riposo e quando l'individuo fa il comportamento. Se trovo una differenza, io so che in quell'area che ho stimolato il circuito era attivo durante il comportamento. Chiaro? Ok? Bene, semplicemente perché vedrete un paio di questi esperimenti. Allora, torniamo alla nostra 75. E vediamo i neuroni che codificano per l'oggetto. Allora, i neuroni che codificano per l'oggetto, abbiamo detto che ci sono neuroni che sparano durante la fissazione dell'oggetto. Ma sparano durante la fissazione di qualsiasi oggetto? No, vedete che questo neurone, di fronte all'afferramento di diversi tipi di oggetto, spara, è attivo, soprattutto quando l'animale deve afferrare questo anellino. Questo neurone è attivo anche quando l'animale fissa questo oggetto, non quando fissa gli altri. Allora, questo neurone è supranonico perché il neurone che hanno utilizzato in motoria è però completamente legato alla natura dell'oggetto che deve essere. Cioè, non è solo legato alla natura dell'azione afferrata, detto che ognuno di questi neuroni scarica preferenzialmente per un tipo di oggetto, è legato anche al tipo di oggetto che deve essere afferrato. Perché scarica sia quando l'animale afferra un certo oggetto, un oggetto di una certa forma, sia quando l'animale osserva. L'attività di questo neurone non può essere riferita alla preparazione del movimento di esattamente, perché il movimento, il neurone scarica anche quando non ci sarà movimento, cioè quando c'è solo la fissazione dell'oggetto. E la scarica di questo neurone non può essere legata, per esempio, all'attenzione, perché l'attività è specifica. Quindi, l'attività di questo neurone ti dice che è 5 rappresenta gli oggetti interni motori. I neuroni F5 rappresentano le caratteristiche rilevanti da un punto di vista motorio dell'oggetto. Quindi, che cosa significa? Significa che quando F5 vede, che quando noi vediamo le nostre aree motorie si eccitano e codificano un'azione potenziale, cioè immediatamente si attiva e cominciano a generare un programma di una o più azioni potenziali, quello che noi possiamo fare. Questa azione potenziale è descritta da questo tipo di attività, cioè attività correlata con la pura semplice visione e fissazione dell'oggetto, può a un certo punto diventare un'azione, diventare un comportamento, ma può anche restare in me. E quindi questa attivazione potrebbe essere una funzione di pressione. Allora, questa è la storia del movimento di pressione dell'attività neuronale motoria. Dopodiché, per molti anni, questi signori hanno registrato, senza dare molta importanza, hanno rilevato che questi neuroni erano anche attivi in un'altra posizione. Non solo sparavano durante l'attività, durante l'espansione, non solo sparavano, erano attivi durante la fissazione dell'oggetto, la pressione, ma in questo caso erano attivi anche quando la scimmia osservava qualcun altro compiere l'azione di osservazione. Ricompensa. Cioè, non è che se
scrivere il sperimentatore che prende il cibo e che spera di averlo a scarica di giorno. Funziona perfino quando la scimmia vede un'altra scimmia, infatti, e poi vede se si mangia lei. E poi la cosa importante è che c'è di nuovo una congruenza più o meno stretta larga tra quello che è l'attività della cellula durante il movimento, durante l'azione compiuta dal soggetto, e quello che è l'attività della cellula in condizioni minore. Cioè la corrispondenza, la congruenza stretta è quella cui è esattamente la stessa azione, cioè per esempio una versione polisintetica, oppure c'è una congruenza più larga, nel senso di una versione, per esempio, voluta rispetto alla versione non verificata. In generale, però, almeno una congruenza larga esiste, cioè il neurone che scarica per la pressione, durante per la pressione dell'individuo, scarica durante una pressione, non durante un momento di strappamento o qualcos'altro. Chiaro? Allora, che cosa ci dice questo? Beh, ci dice che il sistema è attivo non solo quando ha compie l'azione, ma anche quando vede qualcuno compie l'azione. E le condizioni sono così stringenti che è abbastanza chiaro che il neurone sta codificando esattamente quell'azione. E quindi è chiaro, abbastanza ovvio concludere che il neurone scarica quando vede quell'azione perché sta rappresentando quell'azione, e quindi è logico pensare che questo sia per la comprensione del significato.
Il contenuto di un progetto possa appartenere all'insieme di questi oggetti che sono significati in scienza. Non so, appartiene a una cosa molto tipica.
No, non è vero, non è vero, non è vero. È specifico, non modifica le caratteristiche. È specifico, modifica le caratteristiche motorie. Le caratteristiche sono rilevanti per l'interazione, indipendentemente dalla natura intensa dell'oggetto. Cioè, modifica la dimensione, il peso, la cifra, la distanza dell'oggetto e il fatto dell'oggetto che possono essere in questo caso, per esempio, chiaro, quindi non codifica di per sé l'oggetto, codifica quelle parti dell'oggetto, qualunque cosa sia, che sono oggetto di interazione del mondo. Chiaro.
Okay, quindi la nuvola dovrebbe esserci.
Se la nuvola ha le parti che sono potenzialmente atterrati, ma la nuvola per sé no.
E quindi la
Okay. punta, il neurone non scarica quando vede una pressione fatta con la pinza, perché un oggetto si dice con la mano. Okay. In realtà
li hanno trovati. Li hanno trovati perché. Beh, perché.
È chiaro che la capacità del cervello di codificare e di categorizzare e di estrarre a un certo punto diventa maggiore. È probabile che, non so se abbiamo fatto delle prove tra delle scimmie che erano completamente naive o delle scimmie che avevano visto più volte questa cosa, ma di fatto che ci sono dei neuroni nero che scaricano anche per azione compiute non direttamente con la mano, ma compiute con uno strumento. E quindi a un certo punto il sistema riesce a imparare che il significato di una certa azione è lo stesso, sia che sia compiuta con la mano sia che sia compiuta con un oggetto. Questo rinforza in certo senso l'interpretazione del fatto che questo sistema è veramente un sistema per la comprensione di questo e non semplicemente un sistema di rappresentazione motoria di eventi che accadono di colore.
Facciamo sapere che il neurone si scarica per la pressione della pinza sull'oggetto e non per la mano sulla pinza.
Ah, come facciamo? Perché se non c'è il movimento di pressione, se non c'è l'oggetto della pinza, l'oggetto viene preso con la pinza, il neurone non funziona. Ok? Cioè, se non c'è il movimento di pressione, di per sé il neurone non funziona.
Quindi, da un paio d'anni funzionano anche con gli oggetti. Con le
oggetti. Bene, esistono le voci mirror che funzionano a metà. Funzionano mirror che funzionano con la mano. Ma esistono anche le voci mirror che funzionano con la bocca. Perché? Perché se ci abbiamo detto che ma è importante per controllare il movimento della bocca. E allora abbiamo una serie di neuroni,
sia che sia così piccolo e si veda così poco, che rispondono anche a, in maniera molto stretta e congruente, a movimenti che sono legati all'ingestione del cibo. Per esempio qui lo sperimentatore prende il cibo con la bocca, qua il neurone scarica, questo neurone non scarica quando lo sperimentatore succhia con la siringa. Questo è Francesco Ferrari, questa è la fine, no, non vi scagliate. Questo è lo sperimentatore. Il neurone vedete che scarica anche quando la scimmia prende il cibo con la bocca, mentre non scarica quando la scimmia succhia dalla sedia. Questo neurone qui fa il contrario.
Okay? Quindi sono neuroni mirror che rispondono anche per movimenti della bocca. Guardate che nel sistema mirror motorio della scimmia ci sono codificate osservazioni con oggetto, strettamente con oggetto, quindi con la mano e con la bocca. Vedete che per noi umani la faccenda è molto più alta. Quindi c'è una rappresentazione mirror non solo di movimenti della mano, ma anche di movimenti della bocca. E questi sono tutti movimenti legati alla nutrizione.
Ma c'è un aspetto interessante, ed è che, sebbene da un punto di vista motorio tutti questi neuroni scarichino in corrispondenza di movimenti
legate all'ingestione, cioè sono movimenti neuroni che scaricano posizioni di libro, scaricano anche per movimenti di fare qualcun altro che non sono solo gestivi, sono anche comunicativi.
Vale a dire, per esempio, che
i neuroni scaricano quando la scimmia vede lo sperimentatore, o la scimmia che protrude le labbra o che schiotta. Allora, questa è una differenza importante, perché questi sono gli unici neuroni miro nella linea che scarica la condizione di miro con il suo oggetto. Non c'è oggetto in questo caso. Le condizioni motorie scaricano con l'oggetto, cioè quando la linea introduce in bocca qualche cosa, lei stessa. Ma in condizioni comunicative, cioè quando un sperimentatore schiotta le labbra o protrude le labbra, questi neuroni si attivano. Allora, per il momento non lasciamo lì la descrizione di questi neuroni, però sono molto importanti per quella che sarà la teoria del linguaggio di questi sistemi. Perché? Perché stiamo passando da un'attivazione in risposta al movimento a un'attivazione che non è più in risposta all'azione. Non è più in risposta all'azione in sé, ma ha una sorta di pantomima, di riproduzione dell'azione, e non è più un'azione vera e propria. E vedremo che nella teoria, per cui i sistemi miro dovrebbero spiegare il linguaggio, questo passaggio è fondamentale.
Ok?
Allora, ci troviamo quindi di fronte a un sistema che rappresenta azione. Che cosa serve rappresentare l'esperienza motoria? Può servire per delle cose, può servire per l'imitazione e può servire per la comprensione del significato dell'azione. Cioè io mi immedesimo nell'azione e quindi capisco che cosa serve. Oppure io mi immedesimo nell'azione e questo mi serve per poterla riprodurre. Quello che sto parlando quindi. E quindi serve per imitare. Allora, vediamo che la frequenza per imitazione è molto importante negli umani, però è molto meno nei primati. I primati non prendono molto poco e imitano molto poco. Quindi, la principale funzione di questo sistema di vita nei primati deve essere la comprensione del significato delle azioni. Che vuol dire che il sistema miro trasforma l'informazione sensoriale in una conoscenza. Se questo è vero, però, il sistema deve avere una qualche capacità di astrazione. Cioè, deve poter funzionare anche quando io riesco a sviluppare una conoscenza completa dell'azione senza vedere. Chiaro, cioè l'attività di questi neuroni, l'attività di cui utilizzare, deve essere correlata effettivamente con la comprensione e non esclusivamente con l'avvenimento vero e proprio effettivo dell'azione. È chiaro? Allora, vi faccio vedere due esperimenti importanti. Il primo dei quali dimostra che i neuroni miro rispondono anche soltanto al suono emesso da un'azione che è associata a un'azione. E poi il secondo, che è ancora più importante, in cui vedete che il neuroni miro funziona anche quando l'individuo ha una pure semplice rappresentazione mentale dell'azione, ma non la decisione.
Allora, la prima prova è l'esistenza di
neuroni miro non solo visivi, ma anche sensibili al suono. V sta per stimolo visivo, S sta per stimolo sonoro, GS per control sound, il suono di controllo. Allora, questa è la condizione miro, questo neurone risponde all'azione di strappare la testa. E vedete che risponde.
vede e sente il, l'azione del sperimentatore che sta cavallando. Il neurone risponde anche quando l'animale sente soltanto lo sperimentatore che sta cavallando. Questo qua sotto è la, lo stimolo sonoro, il suono del fattore. Questa è la stessa cosa per un neurone che risponde invece a una azione di colpire il terra con un bastone. E vedete che invece l'attività non è legata a suoni come un suono bianco, un click, oppure ai richiami di altri. Quindi è proprio legata all'azione. Quindi esistono neuroni, mirror, audiomotori, che rispondono alla fine non vede il copio ma sente il suono. E quindi questa è una prova ulteriore del fatto che questo sistema si attivi quando la linea comprende. Nella prossima figura ce n'è un'altra serie di esempi, quella stessa. In questo caso vedete che, per esempio, questo neurone che risponde alla rottura di rompere una nocciolina, risponde, è un neurone motorio, è un neurone mirror classico che risponde quando la scimmia rompe la nocciolina, quando la scimmia vede e sente rompere la nocciolina, o anche soltanto quando vede o quando soltanto sente il rumore della rottura della nocciolina. Chiaro? Sì. No. Cioè, se nella sua vita ha visto rompere una nocciolina, probabilmente sì. E nel suo repertorio, cioè, se lo deve riconoscere, però in questo momento scarica anche quando non lo vede. Quindi non è legato al fatto che l'animale sta effettivamente vedendo, cioè trasformando lo stimolo visivo dell'azione espressiva in un pattern motorio. Semplicemente che sente il rumore associato. Cioè, ma ripeto, la prova più forte che questi neuroni servono per questo scopo, sta in questo esperimento. Allora, in questo esperimento abbiamo un neurone mirror che risponde quando il soggetto afferra, lo sperimentatore afferra un oggetto. Questo è l'afferramento, questo è l'attività del neurone. Ok? Abbiamo detto che se lo sperimentatore mima il movimento, ma non c'è l'oggetto, la scimmia non risponde. Questo è diverso dal sperimento dell'uomo. Okay? Ma non c'è attivazione, o c'è un'attivazione molto minore. Chiaro? Allora, nell'esperimento però si aggiunge una condizione in più, e cioè, dopo che la scimmia ha visto l'oggetto, viene messa interposto uno schermo. Per cui la scimmia vede la fase iniziale del movimento, ma non la fase finale. Ok? E si riprende la stessa cosa, sia con l'oggetto che con lo schermo, che con l'oggetto che senza l'oggetto. E vedete che la risposta del neurone mirror, benché l'oggetto non si veda più, è ancora legata alla presenza dell'oggetto e alla risoluzione completa della neurone. Cioè, quando dietro lo schermo non c'è niente, il neurone non scarica. Che cosa significa? Sì, no, questo d'accordo, dal punto di vista della nostra, come dire, della nostra interpretazione di quello che serve questo sistema. Che cosa sta codificando?
Sì, sta codificando che c'è la fine, quindi ha capito qual è la finalità, il significato dell'azione.
Cioè, considerate una cosa, che quello che la scimmia vede, queste due condizioni, è esattamente la stessa cosa. Qual è la differenza che c'è tra queste due condizioni? Che la differenza tra queste due condizioni è che qui c'è l'oggetto qui non c'è lo zero. E quindi l'azione globale che bisogna avere è diversa, perché in questo caso è un'azione con oggetto, in questo caso è la stessa azione senza oggetto, e qui manca l'elemento. Qui invece la scimmia viene esattamente la stessa cosa. Esattamente la stessa cosa. Qual è la differenza? Perché si comporta diversamente? No, la differenza è che qui la scimmia sa che c'è l'oggetto e qui la scimmia sa che non c'è l'oggetto. Chiaro? Chiaro?
Però se loro accogliono, no? Perché ho messo la scheda, ma non c'è in realtà, lo sa.
Carica lo stesso, lei sa che c'è l'oggetto, ma lui lo esperimento non è stato un problema. Chiaro. Non è nessuna importanza quello che ci sia o non ci sia la fine, quello che è importante è quello che a priori sa la fine. E quindi quando la fine vede una certa cosa, sapendo che dietro c'è l'oggetto, decide che quella cosa corrisponde a quel vocabolario, versi, azioni, e quindi risponde con questo sistema. Se la scimmia sa che non c'è l'oggetto, il sistema semplicemente non si attiva perché non corrisponde, perché non è riconosciuto. Chiaro? Quindi il sistema non è un sistema che si attiva semplicemente quando la scimmia vede un certo pattern motorio, si attiva quando la scimmia capisce che sta succedendo una certa cosa. Cioè, quello che sta di fronte a lui sta acchiappando l'oggetto. È chiaro? Bene. Sì. Sì.
Quella attivazione prima,
questa?
Sì, di cosa corrisponde?
Allora, questa attivazione è un'attivazione che probabilmente statisticamente è poco significativa o non significativa, nel senso che comunque la scimmia vede qui un movimento, comunque il neurone un po' si attiva e si scarica. È chiaro che non c'è lo stesso livello di attivazione che gli altri. L'importante non è tanto l'attivazione nei singoli pannelli quanto la quantità di attivazione. Poi, se volete andare a vedere, vedete che nelle diverse prove ci sono delle risposte differenti, evidenti anche che probabilmente si parla meglio delle risposte, ma che vedremo domani, che a volte le singole risposte hanno dei significati. Cioè ci sono delle ragioni, delle volte si capiscono, ma non sempre, per cui perché questa volta è stato così attivo, praticamente di qua queste altre volte non sono più per me. Ok? Allora, fino adesso abbiamo visto i mirror in F5 frontali, dove
il sistema sembra servire a comprendere il significato.
Il prossimo passo, che lo faremo domattina, sarà di andare a vedere cosa succede nella corteccia parietale, dove il sistema mirror serve invece non più per comprensione del puro semplice significato dell'aziende, cioè in qualche modo a forse deboli, quanto sul significato dell'intenzione, quello che il soggetto fa. Ok? Ne parliamo domani mattina.
Quando parlava della risonanza magnetica funzionale, proprio l'ultimo passo, alla fine, ha detto che bisogna proprio fidarsi delle immagini che vediamo superficialmente, cioè considerando il cervello le immagini proprio superficiali, ma bisogna guardarla a livello del trapiano, del trasversale.
Perché di solito ci sono queste figure magnifiche di cervelli tridimensionali che si vede superficie attivata non si fa. In realtà sono delle immagini belle da vedere, ma non. No, ma non così precise, perché in realtà quello che ci manca è la terza dimensione, cioè non è, vediamo solo la superficie della corteccia, non è che solo la corteccia è stata scritta così, il fatto che sia attivata la circonvoluzione o il solco sono della differenza. Per cui quello che va sempre guardato sono i tre piani.
Il trasversale,
i tre piani, coronale, trasversale, i piani cartesiani.